Buongiorno, cari fratelli, care sorelle, vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo per questo culto domenica mattina, anche tutti quelli che sono collegati, anche li salutiamo con tutto il cuore. E particolarmente vogliamo dare il benvenuto a tutti quelli che sono venuti sia da tutta la Germania, anche dai paesi confinanti, anche dalla Russia, il nostro fratello e la nostra sorella Vadima, che questa mattina il Signore ci voglia benedire insieme. Il nostro desiderio, il fratello Thomas canterà alcuni cantici con noi, primo da dare i saluti dal fratello Emmanuel da Londra, che abita a Londra, ma che si prende cura dei paesi dell'Asia e è andato in missione e ha chiesto che preghiamo per lui. Vogliamo alzarci e pregare insieme. Padre Celeste, insieme ti diciamo grazie che possiamo essere riuniti di nuovo nel tuo nome. Abbiamo fiducia nella tua parola che dove due o tre sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro, non solo perché ascoltiamo la tua parola, ma anche perché tu la possa confermare in mezzo a noi, che tu possa fare quello che tu hai promesso, come abbiamo ascoltato nei cantici, quello che tu hai promesso vuoi darcelo e questo vogliamo riceverlo, quello che tu hai promesso, che tu possa accendere un fuoco in mezzo a noi, nei nostri cuori, possa venire col tuo Spirito Santo e portare tutto a compimento. Fai un'atmosfera che possa piacerti. Mettiamo il culto nelle tue mani e ti chiediamo la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo incominciare col cantico numero 17. Gesù, attirami alla croce. Gesù, attirami alla croce, dove scorre la sorgente che per la salvezza dei peccatori alla croce, questo è il mio desiderio. Tutti i miei desideri vanno verso la croce. Finché davanti al trono di Dio starò lì come trionfatore. Venne alla croce tremante, pieno di colpe, e lì in quel legno sanguinante fui liberato da ogni danno. Voglio guardare verso la croce. Voglio vedere il Signore. Voglio avere fiducia solo in Lui, in quello che avvenne alla croce. Verso la croce, verso la croce. I miei desideri vanno verso la croce, finché starò davanti al trono di Dio come vincitore. la croce è il mio vanto, con la croce vado avanti e mi aspetta la corona. Quando porto la croce, verso la croce, vanno i miei desideri, finché davanti al trono di Dio starò lì vittorioso. Verso la croce, Vogliamo come secondo cantico il cantico 29 cantare. Cantico 29. O meraviglioso Salvatore, mio Re, mio Signore. O Gesù, tu Salvatore del mondo, tu riempi il cuore con fiumi di gioia e mi porti nella tua tenda. All'ombra della roccia si sta bene, anche se il sole brucia. O amore eterno, nella tua tenda l'anima si riposa così bene. O Gesù mio Salvatore, come sei fedele, tu mi hai dato la libertà, la tua mano mi sostiene e riempi l'anima mia di forza. All'ombra della roccia o amore eterno, nella tua tenda come riposa bene l'anima, hai unto il mio capo e mi riempi la coppa. Io canto e lodo che questo Salvatore mio nelle nuvole andremo nella gloria, lì giubilerò e mi glorierò dell'amore eterno lì da Dio nella gloria. Io penso che noi tutti, anche cantando i cantici, abbiamo potuto adorare il Signore e abbiamo espresso il nostro riconoscimento che Lui è diventato il nostro Salvatore, che ha pagato il prezzo per noi alla croce del Golgotha, e che possiamo dire è compiuto, e la sua vittoria e anche la nostra vittoria. Siamo riconoscenti per quello che abbiamo ascoltato ieri sera dalla lettera di Romani 12, ma anche in quello che è avvenuto nel monte Moria, dove Abramo aveva fiducia in Dio, credette in Dio e ha mostrato l'obbedienza verso Dio. Dio ha lasciato edificare il Tempio lì poi, e lo stesso col nostro tempo Lui edifica la sua Chiesa dove uno ha fiducia in Lui e dove uno è obbediente alla sua parola. Non abbiamo bisogno di guardare indietro al tempo che ci è voluto per costruire il tempo. Noi abbiamo per il nostro tempo da vedere. Lì sono tutti gli ammonimenti dalla lettera di Ebrei 12, tutto l'elenco di queste cose, e l'unica cosa che abbiamo da fare è quello che è scritto nel primo versetto, di abbandonarci a Dio come sacrificio vivente, come abbiamo cantato nei cantici, che Lui si è sacrificato per noi e Lui vuole averci completamente, e allora il resto può operare in noi. Proprio in questo capitolo dodicesimo lì considerate gli altri e più meglio di voi. Non, da noi stessi non possiamo farlo, e non possiamo ma è così che per le promesse di Dio abbiamo ricevuto la sua natura, e quando Dio mette la sua natura in noi, allora senza aggiungere nulla possiamo compierlo, e tutto quello che è scritto nella lettera ai Romani possiamo compierlo, perché Dio ci dà la forza, ci guida e ci ha cambiati, e per questo veniamo insieme anche questa mattina. Non basta solo di ascoltare, ma dobbiamo anche fare un'esperienza, e dobbiamo sforzarci di fare queste esperienze. Anche ieri è stato messo in risalto la preghiera, non soltanto che veniamo, ascoltiamo e andiamo via. Dobbiamo andare in preghiera insieme, e nella preghiera anche esprimere il nostro riconoscimento e chiedere: Signore, opera questo a me. Poi anche: Signore, ti ringrazio che l'hai fatto, che non vado via come sono venuto, ma che tu sei nel nostro mezzo per confermare la tua parola. Con questo desiderio dobbiamo stare sotto la predicazione, e noi vogliamo che la sua volontà si adempia, e questo è il nostro desiderio questa mattina. Per introduzione voglio leggere da Matteo 17, Matteo 17 dall'inizio.
Matteus Evangelium Kapitel 17 von Anfang an.
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la sua faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Fino a qui queste parole. Che avvenimento potente lì nel monte. Pietro dice qui nel versetto 4: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Elia, il ministero che ha riportato gli israeliti al Signore, e Mosè, il ministero che ha fatto uscire gli israeliti dall'Egitto nella terra promessa. Mosè, Pietro si è sentito bene lì, voleva fare tre tende. Anche nel nostro tempo abbiamo due ministeri potenti, possiamo sentirci come Pietro. Anche noi avremmo questi due ministeri potenti nel nostro mezzo, ma era la volontà di Dio nel nostro tempo, che non sono più in mezzo a noi. Ma non si tratta che edifichiamo tre tende, ma il Signore è andato a prepararci un luogo e ha anche detto: io edificherò la mia chiesa. E in collegamento con questo ha detto: non abbiate paura, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Di questo si tratta, di aver fiducia nel Signore, ascoltare a Lui, guardare a Lui, non che diciamo: qui abbiamo una dottrina del fratello Branham, qui una dottrina del fratello Frank, ma questi ministeri ci hanno ricondotto alla Bibbia, ci hanno istruito nella parola, e noi per grazia abbiamo ricevuto la parola rivelata e abbiamo questo fondamento. E Pietro parla di questo, ha avuto questa esperienza, e questo voglio leggere quello che lui dice poi in due, nella seconda lettera di Pietro. Seconda lettera di Pietro, capitolo 1, dal versetto 16. Seconda Pietro 1, versetto 16. Qui è scritto: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione, come una lampada risplendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Amen. Questa stella mattutina è Gesù Cristo, come è scritto in Apocalisse 22, 16. Pietro narra questo avvenimento di nuovo e poi dice nel versetto 19: abbiamo inoltre la parola profetica più salda che noi abbiamo. Viviamo in un tempo profetico. Il fratello Branham ha sempre detto, è venuta alla luce nel tempo della sera, e noi abbiamo questa parola profetica. Tutti gli altri hanno le loro riunioni, i loro culti, fanno quello che vogliono, ma noi abbiamo questa parola. Questa parola è stata messa nel nostro cuore, possiamo stare attenti a questa parola. Sappiamo quello che è scritto in Matteo e in Luca 21, e le predizioni per il tempo della fine. Lì è scritto che l'Evangelo sarà predicato in tutte le nazioni e poi verrà la fine. E questo si compie quando chi è il fedele e prudente servitore che il Signore ha messo sopra i suoi servi. Noi sappiamo di cosa si tratta e possiamo anche guardare al fico che si risveglia. E possiamo vedere quello che succede con gli ebrei in Malachi, quello che doveva succedere prima della venuta del Signore. E se andiamo al libro dell'Apocalisse di Gesù Cristo, tutto il libro non è sigillato, ma i sigilli sono stati aperti, ci è stato rivelato tutto, e già all'inizio lì è scritto: beati quelli che leggono e ascoltano e che tengono ferme le parole della profezia che sono scritte. E in Apocalisse 22 ancora scritto: beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia, perché il tempo è vicino. Allora sappiamo quello che c'è da fare. Il giusto deve compiere giustizia e i santi si devono santificare ancora di più, perché il tempo di preparazione, e questo l'abbiamo riconosciuto, che dobbiamo lasciarci preparare. È un tempo molto serio. In alcune delle ultime prediche abbiamo ascoltato il Signore e il fratello Frank ha anche parlato di quelli che mancano il rapimento, non solo alla sposa, ma anche quelli che rimangono indietro. E questo deve aumentare il desiderio non di essere solo ascoltatori, ma operatori della parola, e che poi vengono al Signore e che Lui ci riempia e che possiamo essere pronti quando Lui tornerà. In Ebrei 10 è scritto: ci sarà un breve tempo, e allora verrà colui che deve venire. Ma prima è scritto: avete bisogno di costanza, e dopo aver fatto la volontà di Dio potete arrivare alla meta. Possiamo leggere in Prima Tessalonicese qual è la volontà di Dio: è la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Per questo si tratta di preparazione. Anche in Ebrei 10 si è fatto riferimento che non dobbiamo abbandonare la nostra comunità, i nostri incontri, e quando vediamo che il Signore è davanti alla porta, è come uso da voi. No, la fede viene dalla predica, la predica dalla proclamazione. Per questo veniamo nella riunione, per essere sotto la predica, e per ricevere in preghiera quello che abbiamo ascoltato nella predicazione, e anche esprimere nei canti quello. E questo appartiene insieme, perché Dio l'ha voluto così. Anche Giacomo dice che dobbiamo essere pazienti perché la venuta del Signore è vicina, e lui dice anche: non lamentatevi gli uni degli altri, il giudice sta davanti alla porta. È anche una parola per il tempo della fine, non di lamentarsi uno dagli altri. Pietro dice lo stesso: la fine di ogni cosa è vicina, quindi siate sobri nella preghiera, ma amatevi intensamente. Anche questo è molto importante, se no il Signore non può ritornare, noi non siamo pronti. Ma come abbiamo ascoltato, il Signore vuole operare tutto in noi, non viviamo nelle tenebre, ma come in Prima Tessalonicesi 5 è scritto, siamo figli della luce, possiamo resistere al nemico e possiamo aver fiducia in lui, che non siamo per l'ira ma per la redenzione attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E per questo è scritto in Prima Corinti 1 che non manchiamo di nessun dono mentre aspettiamo il ritorno del Signore. Noi che siamo fondati nella parola, come è scritto prima, e che siamo, il Signore ci ha dato tante cose attraverso le promesse, l'insegnamento, ma adesso è di riconoscere che non rimaniamo indietro, ma andare avanti nella fede col Signore, e questo vogliamo averlo, vogliamo avere, essere partecipi della natura divina, vogliamo che la volontà del Signore si compia, e che il Signore ci voglia far grazia anche questa mattina. In Prima Corinti 10 è scritto sul popolo di Israele: sono tutti andati col Signore, col servizio di Mosè. Anche noi siamo andati col ministero e stavano sotto la nuvola, ma che cosa era? Mormorare propri desideri, propri idolatria, tutte queste cose erano in mezzo a loro. E poi è scritto in questo capitolo che tutto questo è stato scritto per ammonimento di noi che siamo vicini alla fine del tempo, cari fratelli e sorelle, come non mormorare, ma riconoscimenti, come dice il fratello Frank in una predica, riconoscenti per la croce, per la redenzione, per la salvezza, e riconoscenti che abbiamo la parola profetica, che non abbiamo, non dobbiamo aver paura nemmeno per quello che il Signore pretende da noi, ma dobbiamo aver fiducia in Lui, e che Lui ci voglia dare, che non andiamo così come siamo venuti, ma che possiamo ricevere quello che Lui ci ha promesso. Vogliamo alzarci e pregare. Amato Signore, insieme ti diciamo di nuovo grazie. Abbiamo trovato grazia davanti a te. Tu ci hai fatto conoscere le tue vie. Ti sei offerto per noi alla croce. Non siamo qui come mendicanti, ma siamo figlioli di Dio, che tu, Signore, educhi, che tu li trasformi alla tua immagine, così come a te piace. E per questo questa mattina ci mettiamo davanti a te e ti chiediamo che la tua volontà venga in noi. Parlaci attraverso la tua parola, ma non solo che ascoltiamo, ma adempi la tua parola in noi, che possiamo andare via non come siamo venuti, ma che possiamo dire: avvenuto con noi. Tutte le promesse sono sì, amen, a gloria del tuo nome attraverso di noi. Questo lo crediamo, E ti ringraziamo che abbiamo la parola profetica. Tu ci hai rivelato la tua parola. La tua parola ci parla. La tua parola da dirci tutto e opera per quello che è stata mandata. E noi abbiamo fiducia in te. Ti ringraziamo. Tu sei con noi. Oggi guardiamo verso di te e ti diciamo benedicici qui nella chiesa locale, tutti quelli che sono collegati, sì, con tutti i fratelli, con tutte le chiese, conducici insieme alla meta. Noi crediamo che la tua venuta, il tuo ritorno è molto vicino e ti chiediamo che possiamo essere preparati per il tuo ritorno, per la tua grazia, e che possiamo essere partecipi quando tu ritorni. Abbiamo fiducia in te e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Lode e ringraziamento al Signore. Questo è il nostro destino eterno, essere con il Signore. Colui che ci ha redento e aiutato fino a questo punto sarà con noi fino alla fine, come ha promesso. Noi esseri umani dipendiamo dall'aiuto di Dio dall'inizio alla fine. E nulla è più vero della parola del Signore e del detto del nostro Salvatore: senza di me non potete fare nulla. Non si può fare assolutamente nulla nel regno di Dio senza il Signore. E tutto ciò che viene fatto senza di Lui non ha validità, non ha nessun senso. È fatto in vano e ostacola solo il cammino di Dio. Ho dovuto pensare a questo quando il fratello Schmidt ha letto la parola e ciò che Paolo ha vissuto lì, che quasi tutti i visitatori pii della Grecia si recano su questa collina di Ares ad Atene. Lì c'è un scudo molto bello, il luogo in cui Paolo tenne la conferenza, la predica. Anche io sono uno di loro, ci sono stato 2 o 3 volte là. È facilmente raggiungibile ai piedi dal centro della città. Se non ricordo male, ci siamo stati tutti una volta sul volo di ritorno da Israele. Ma il pensiero che mi ha colpito è stato questo. Paolo aveva qualcosa da dire. Sapeva di cosa stava parlando, perché stava parlando di colui che gli aveva parlato. E questo è il segreto dell'annuncio della parola di Dio. Nel regno di Dio non si può fare nulla per sentito dire. Il Signore deve aver parlato se si vuole parlare in suo nome. Quando vedete i fratelli pii lassù come parlano e si riferiscono sempre a Paolo, ma Paolo non si riferiva a se stesso o neanche a Gamaliele, legge una pietra o una iscrizione al Dio sconosciuto e poi dice: orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. La realtà divina è entrata nell'annuncio nel momento in cui il Signore si è rivelato a Lui. Quanti oggi si rifanno a Paolo, oggi si rifanno a Pietro, ma hanno un annuncio completamente diverso da quello che avevano Paolo o Pietro. E se vogliamo riassumere tutto, quanti si riferiscono a Cristo. E se lo dico qui oggi, non è per cattiveria, ma solo perché è abbastanza triste e tuttavia vero. Perfino l'anticristo, se rientra nel suo concetto, ha Cristo in bocca. E questo non dovrebbe sorprenderci affatto. Ecco perché dobbiamo sempre mettere alla prova gli spiriti per vedere se vengono da Dio. Quante volte prendiamo le cose alla leggera, le leggiamo senza prenderle a cuore e senza avere una visione d'insieme a guardare un po' più a fondo. Qui, nello stesso capitolo, si trova dal versetto 10, Atti 17, versetto 10. Ma i fratelli subito, di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea. Ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo è la caratteristica dei veri credenti. Ma sapete, e non lo dico per cattiveria, è possibile adottare il nome Berea. E questo c'è a Erzhausen, c'è alla scuola biblica. Eravamo lì come fratelli. Alcuni sono seduti qui che erano con noi. E anche lì abbiamo dato testimonianza di ciò che Dio sta facendo in questo momento. E il solo nome che si adotta, che ci si dà, non serve a nulla. E proprio in quel luogo, lì nella scuola biblica, in una bella giornata, abbiamo presentato la causa di Dio e abbiamo anche mostrato l'immagine con la nuvola e con la colonna del fuoco. E uno di loro, che era un dirigente scolastico, lo gettò per terra e disse: questo non ha nulla da dire a me. Così si possono usare i nomi, adottare i nomi, compreso quello di Berea, e pensare di fare una ricerca sulle scritture, pensare di fare una profonda ricerca sulle scritture. In primo luogo è necessaria l'umiltà, in secondo luogo la riveranza per Dio, il rispetto per la sua parola e per ciò che fa, perché in quel momento non abbiamo a che fare con persone, ma col Signore che si è rivelato. E chi è da Dio non ricerca a modo suo per trovare conferma alla propria opinione. Ricerca se le cose stanno veramente così. E sapete quando Saulo incontrò il Signore, quando vide la luce, chiese: chi sei, Signore? Sapeva esattamente che si trattava di qualcosa di soprannaturale e per coloro che non riescono a crederci. Ma, come sapete, nell'Antico Testamento il Signore appariva di giorno alla luce della nube e di notte al fuoco per guidare il popolo di Israele. Lo stesso Signore apparve a Saulo sulla via di Damasco. Ve l'ho detto qui. Quando sono stato a Damasco e mi sono seduto nell'auto in cui Churchill è salito nel 1949, sono stato portato in giro per Damasco e per la Siria in generale con la stessa macchina con cui lui è stato portato in giro nel 1949. Ma ci ho pensato anch'io. Le persone sono desiderosi e vogliono mostrare le cose. È qui che Paolo o Saulo ha avuto il suo incontro col Signore. E poi bisogna dire con un cuore commosso: fratelli, il luogo e il punto diretto in cui è accaduto non è poi così importante. Preferirei che avessimo un tale incontro con il Signore. E anche allora sulla collina di Ares, Paolo aveva un messaggio di Dio, aveva incontrato il Signore. La gente ha detto: tu dici cose strane, ma per loro era solo una novità. E poi molti sono diventati credenti. Quindi, non solo un ricordo, non solo un nome, no, un nome. Come sapete, stiamo ancora andando avanti, possiamo andare avanti. C'è un intero movimento del Vangelo completo. Si tratta della comunità Filadelfia. E quando si partecipa alle conferenze, come io ho fatto, ci si rende conto che l'affermazione è così lontana dalla realtà. Ma noi non siamo qui oggi per esprimere un giudizio in merito. Oggi siamo qui per chiederci come abbiamo una relazione con Dio e davanti a Dio. In che misura Dio è stato in grado di raggiungere la meta con noi sul cammino che dobbiamo percorrere? La misura in cui abbiamo ricercato le Scritture, non per trovare la nostra opinione confermata o il nostro insegnamento confermato, ma per essere istruiti da Dio. Molti leggono la Bibbia e potrebbero quasi insegnare a Dio, tanto sono sicuri di sé, anche se non hanno ragione su nulla. No, vogliamo pregare Dio non per fargli cambiare idea, ma perché ci metta in condizione di metterci d'accordo con se stesso e con la sua parola. Sapete bene che la maggior parte delle persone prega affinché Dio faccia questo o quello. Glielo impongono quasi, senza nemmeno essere nella posizione di affidare a Dio qualcosa, o che Dio possa affidare a loro qualcosa. Credo che oggi Dio stia cercando persone che siano state messe alla prova abbastanza profondamente da capire se Dio può affidare loro qualcosa. Che cosa ha detto il fratello Branham? Il Signore ha difficoltà a trovare un uomo, e quando l'ha trovata diventa presto arrogante e vende il suo dono a qualche denominazione per poter andare avanti per la sua strada. Dio cerca persone che camminano nelle sue vie, persone a cui può affidare qualcosa. Faremo una vera ricerca nelle Scritture fino alla fine, e poi che lo troviamo confermato nelle Scritture, ci crederemo. Ma non crederemo mai a ciò che non è contenuto nella Bibbia. Anche se un angelo venisse dal cielo e dicesse qualcosa, non ci crederemo se Dio non l'ha già detto nella sua parola. Parleremo di Giovanni 17 tra poco, ma volevo sottolineare un altro aspetto del capitolo 12 dei Atti, cioè le vie di Dio. Qui sorse una persecuzione e Giacomo fu ucciso. Si può leggere dal versetto 1. In quel periodo il re Erode fece imprigionare alcuni membri della congregazione. La parola membro della congregazione compare qui solo una volta. Sappiamo cosa significa. cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uscire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni dei azimi. Questo è tutto, fino a questo punto. So che conoscete la storia, ma ciò che mi muove qui è il seguente pensiero. Lo stesso Dio che ha assistito alla uccisione di Giacomo con la spada, lo stesso Dio che è apparso a Pietro in prigione come una luce splendente e lo ha condotto fuori e lo ha tenuto in vita. In termini umani ci si potrebbe chiedere, Dio non avrebbe potuto evitarlo? Ma chi siamo noi umani per chiedere cose a cui non avremo comunque una risposta? La guida di Dio va oltre la nostra comprensione. Giacomo, un uomo eccellente, un apostolo, un fratello di Giovanni, un uomo di Dio. Il Signore guarda mentre lui perde la sua vita e Pietro viene gettato in prigione. Doveva comparire in tribunale, ma prima che ciò accada, l'angelo del Signore appare e lo conduce fuori. Il suo compito non era ancora terminato, il suo servizio non era ancora pienamente svolto. Dio sa quando il nostro compito è compiuto, quando abbiamo fatto ciò che ci ha destinato, e poi possiamo andare da Lui. In che modo? Con la spada o con la scure, con la persecuzione o senza, con il martirio o senza, non fa differenza. È importante riconoscerlo. Dio è sovrano in tutte le sue azioni, in tutte le sue vie con noi. Non possiamo mai dire, Signore, perché hai permesso che questo accadesse o facessi questo? No, la sua volontà rimane eterna e sempre giusta. Nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, nostro Signore ha dato particolare risalto a questa parola. Non c'è quasi capitolo che possa eguagliare questo in termini di enfasi sulla parola che il Signore ha rivelato ai Suoi. Fino al capitolo 13 abbiamo la cena del Signore, la lavanda dei piedi e poi il Signore dice di sì, uno di voi mi tradirà e così via. E poi continua nel capitolo 18 attraverso il Getsemani fino al Golgotha. Ma i capitoli 14, 15, 16 e 17 in particolare sono così importanti. E qui nel capitolo 17 c'è, dal versetto 11 c'è scritto, versetto 11 nel capitolo 17 di Giovanni, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo da te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Ecco che arriva. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è la verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Fino a questo punto questa parola. Io ho dato loro la tua parola. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome. Questo è molto importante. Queste due cose. Quando il Signore ci fa conoscere il nome di Dio e ci rivela la parola di Dio, allora siamo aiutati. Ma se non ci viene dato l'uno e non l'altro, cosa succede? Quante persone parlano del nome del Signore senza che questo venga loro rivelato? Se qui è scritto, ho rivelato loro il tuo nome, allora deve trattarsi di una rivelazione, e se non viene rivelato, allora non lo sappiamo. È per questo che nostro Signore ha ringraziato in quell'occasione. Io ti rendo lode, oh Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai intelligenti e le hai rivelato ai piccoli. Conservali nel tuo nome che tu mi hai dato. Che nome era? Se dovessi chiedere oggi, quando è scritto qui, io ho fatto loro conoscere il tuo nome, quale nome ha rivelato? C'è solo un nome che è collegato alla nostra salvezza, alla nostra redenzione, alla nostra beatitudine, è il nome di Gesù, e ha rivelato questo nome che tu mi hai dato. Tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E poi questa potente affermazione. Io ho dato loro la tua parola. Non si tratta solo della lettera che ognuno può stravolgere e interpretare a suo piacimento, piuttosto, la volontà di Dio è stata resa nota in questa parola. Non è una lettera morta in quella in cui veniamo condotti, ma l'intera testimonianza della Sacra Scrittura. Siamo stati introdotti alla volontà di Dio attraverso la parola di Dio. Io ho dato loro la tua parola. I veri discepoli di Gesù che seguono il Signore hanno avuto la rivelazione del nome di Dio e della parola di Dio. Se mancano queste due cose, allora mancano essenzialmente la prima e l'ultima e forse tutto ciò che sta in mezzo, perché è lì che inizia, è lì che finisce anche. Anche nell'ultimo versetto dice, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Questo è l'intero mistero che ci è stato concesso di riconoscere per grazia, perché lo Spirito di Dio conduce alla verità. Non parliamo la nostra lingua, ma la lingua di Dio. Non abbiamo la nostra conoscenza, ma la conoscenza di Dio. E non abbiamo la nostra parola, ma la parola di Dio. E se è così, il Signore testimonierà se stesso e sarà rivelato che noi possiamo essere più nobili di tutti gli altri e che ricercheremo le scritture bene, ma non con gli occhiali, bensì senza, per avere una visione chiara. Molte persone guardano attraverso gli occhiali di una comunità e poi, come tutti sappiamo, ci sono i paraocchi a destra e a sinistra, come a volte accade ai cavalli quando vengono imbriati per non farli spaventare. E le persone cercano il proprio punto di vista, quello che vedono. Dio non può usare le persone che sono così. Chi vuole venire a Dio non ha bisogno di venire con molta conoscenza e istruzione, non ha bisogno di sapere qualcosa o di avere qualcosa. Dio ha già preparato per noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo venire da Lui e riceverlo. Solo alcune riflessioni su Giobbe 22 prima che il fratello Rus prenda il tempo. Qui è stato detto a Giobbe, riconcilati dunque con Dio, avrai pace, ti sarai resa la prosperità. Versetto 21. Come possiamo fare amicizia con Dio? Come possiamo venire da Lui? Come possiamo mantenere la pace con Lui? Per primo dobbiamo aver ricevuto la pace con Dio attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. La pace con Dio è pace nel profondo dell'anima. Nostro Signore ha parlato, vi do la mia pace. Riconcilati dunque con Dio, fai amicizia con Dio, avrai pace. Che Dio ci dia questo per grazia. Abramo fu chiamato l'amico di Dio. Dio gli ha fatto amicizia e lui è stato amico di Dio. Ha seguito il Signore, lo ha servito con obbedienza e Dio gli ha spiantato la strada. Ti sarà resa la prosperità, che Dio lo concede per grazia. Il versetto 22 dice: ricevi istruzione dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore. Non è questa la somma di tutti i proclami? Ricevi istruzioni dalla sua bocca, non le parole che escono dalla bocca dell'uomo, ma le parole che sono uscite dalla bocca di Dio. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore e lasciali abitare nel tuo cuore. Dove la parola di Dio può prendere dimora in noi, anche il Signore potrà prendere dimora, perché è legato inseparabilmente alla sua parola. Leggiamo ancora. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Dio darà anche questo a tutti coloro che verranno a Lui. La nostra conversione non è una conversione verso una chiesa o verso una conoscenza o una dottrina, non verso una denominazione. La nostra conversione deve essere verso Dio. E quando il fratello Branham disse in quel tempo, ho paura che la gente venga in una chiesa ma non a Cristo. Quanto era vero. Ovunque la gente diventa credente in questo o quel modo, battista, metodista o pentecostale, esistono centinaia di specie di credenti, ma Dio ne ha uno solo, cioè il tipo divino di cui è scritto, siete della razza divina. E se siamo diventati divini, o vogliamo diventare divini per cominciare, allora dobbiamo aver vissuto una conversione divina, non secondo il modello di una chiesa, non con un tutoraccio, ma in realtà, per grazia di Dio, una vera e propria conversione verso Dio. E allora il suo nome ci sarà rivelato, allora la sua parola ci sarà rivelata, quando ci saremo rivolto a Lui con il cuore. Non secondo la comprensione di una chiesa, ma secondo la comprensione di Dio. E ora arriva 24. Getta loro nella polvere, l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento. Non quello che abbiamo sulla terra. Se abbiamo dell'oro, possiamo gettarlo nel torrente o seppellirlo da qualche parte, in modo che Dio diventi il nostro minerale d'oro. L'Onnipotente vuole essere tutto per noi. Lo sentite ancora e ancora, e il fratello Branham racconta questa storia tremenda. Ai inizi dell'America, come in Sudafrica e anche nell'Africa del Sud-Ovest, i cercatori d'oro cercavano l'oro ovunque e, se ci crediate o no, ne trovavano in abbondanza, ma quei giorni sono quasi finiti. In ogni caso, questo cercatore aveva un sacco pieno d'oro e un cane da guardia. E quel cane da guardia abbaiò più volte e il padrone che aveva trovato l'oro disse al cane: zitto, stai zitto. Aveva con sé anche un bel fucile e questo uomo voleva dormire, ma non si rese conto che il cane ha udito il ladro e il rapinatore. E alla fine si arrabbiò molto con il cane e disse: ora hai abbaiato per l'ultima volta. C'è stato un incidente e il cane è morto. In pochi minuti l'uomo che aveva ucciso il suo cane da guardia era anche morto. E il ladro o i ladri presero l'oro. E quell'uomo disse a se stesso: zitto, domani vado in città con questo oro e poi sarà un uomo ricco. E non era un uomo ricco, era un uomo molto povero, un povero uomo morto. Ha ucciso il campanello d'allarme, ha ucciso ciò che lo aveva avvertito e poi veniva la sua morte. Cari, Dio ci avverte. Dio vuole svegliarci e vuole parlarci. Qui ci viene mostrato che dobbiamo considerare l'Onnipotente come il nostro oro e l'argento come la sua legge. Nella nota di pagina si legge: è a voi come argento splendente. L'argento forse brilla più dell'oro, dopo tutto. Entrambi dovrebbe essere giusti per noi se possono essere applicati a Dio. Poi si legge nel versetto 26: allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Che Dio possa suscitare in noi una tale fiducia in Lui. È sempre un bene quando si può contare su qualcuno. Se si viene delusi due o tre volte e le persone non mantengono la parola data, alla fine non si sa più da che parte stare e diventa difficile fidarsi davvero. Ma possiamo fidarci di Dio. Possiamo essere certi che l'Onnipotente manterrà sempre la sua parola. Qualunque cosa accada, allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio, in tedesco, verso Dio con fiducia. Se solo questo ci fosse fosse dato oggi, adesso, in quest'ora, per poterci affidare all'Onnipotente con tutto il cuore e alzare il volto verso il nostro Dio con fiducia. Versetto 27. Lo pregherai e ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Lo pregherai, egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Sapete che possiamo fare tanti voti a Dio e che non siamo in grado di mantenere e realizzare nulla se Dio non ci dà la grazia e la forza per farlo? Quanti hanno fatto un voto a Dio di molte cose e non sono stati in grado di mantenerlo? Ma poi qui dice, egli ti esaudirà. E quando Dio ci ascolta e volge il suo volto verso di noi in grazia, allora possiamo pagare i nostri voti a Lui, perché allora ci dà la forza nel cuore e la volontà e la disponibilità di fare ciò che gli abbiamo promesso. E poi va anche avanti, versetto 28, quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Tutti noi desideriamo con tutto il cuore che Dio ci ascolti, che possiamo alzare il nostro volto verso di Lui con fiducia e che le nostre preghiere non svaniscono nello spazio soltanto, ma che vengono portate fino al trono della grazia, che Lui può ascoltarle e esaudirle e dare una risposta. 27. Lo pregherai, egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Avete letto tutti insieme questo? Lo rigelerò. Se viene illuminazione, a volte è come se i credenti pensassero che chi è figlio di Dio, ora poi la camminata va così meravigliosamente, sempre così meravigliosamente nell'alto, verso l'alto. Ma qua possiamo leggere, se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Sapete bene che la via di Dio deve salire, ma se la strada è in discesa, a un certo punto bisogna frenare e dire, no, non è questo che dobbiamo fare. Dobbiamo salire. Poi, quando il cammino di Dio si illumina per noi e quando le cose vanno veramente male, gridiamo per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Di solito è così. Se uno viene, l'altro seguirà. E alla fine anche i freni si guastano. Ma con Dio ci sarà sempre una tendenza verso l'alto. Non conosciamo Dio in altro modo. Siamo destinati a questo, anche se causato dalle circostanze, a volte anche in discesa. Se Dio è con noi, crederemo e manderemo a Dio il grido di angoscia della nostra anima e diremo, su, verso l'alto. Rialzaci, e poi egli aiuta l'uomo sconfortato ad alzarsi. Dio aiuta chi ha abbattuto a risollevarsi. Versetto 30. Libererà anche chi non è innocente. Egli sarà salvo per la purezza delle tue mani. Anche il colpevole lo lascerà scappare. con Dio c'è il perdono, con Dio c'è la grazia, perché possiamo temerlo. Beati tutti e ciascuno che lo ha scelto, perché è stato scelto da Lui. Beato chi si rende conto quando le cose non vanno come dovrebbero, che il grido d'angoscia dell'anima può salire verso Dio, che noi alziamo fiduciosamente il viso verso Dio e diciamo verso l'alto, con l'aiuto di Dio. E allora il Signore stesso aiuterà gli abbattuti, consolerà i tristi e si dimostrerà fedele a tutti coloro che cercano rifugio in Lui e lo trovano anche in Lui. Che il Signore Dio benedica tutte queste parole affinché rimangano nei nostri cuori, che lo muoviamo e agiamo su di esse, e che una nuova fiducia nel nostro Dio attraverso la Sua parola e attraverso il Suo Spirito possa essere stata operata anche da questa breve riflessione. Che il Signore Dio ci benedica tutti. Amen.